Stupore.
Viaggiare.
Una scoperta.
Sogno.
Ispirazione.
Fantasia.
Immaginazione.
Flaflo.
Intrazione.
Per me pensare al cinema è...
Siete sintonizzati su Hai Detto Cinema, il podcast dei cinesperti, un podcast magnificamente prodotto da Arpolab, in eccelsa collaborazione con Samba Radio, realizzato durante il rinomato laboratorio Radio Days, il cinema cinematografo in un podcast.
Che te lo dico a fare?
Cosa mi devi dire, Luigi?
Potrebbe andar peggio. Potrebbe piovere.
Questo senza dubbio, ma mi pare che il tempo stia reggendo, quindi...
Francamente, me ne infischio.
Luigi, tutto a posto? Ti senti bene? Vuoi prendere una boccata d'aria?
Questa è acqua. Io cercavo l'oceano.
Niente, lo stiamo perdendo.
Ma no, Francesca, sono battute iconiche della storia del cinema. Pensa che io non me ne ricordo mai una. Le ho in testa perché qualcuno me le racconta. Io dei film ricordo le inquadrature, le luci. Le luci da quando ho conosciuto Storaro. Vittorio Storaro. Uno dei più grandi direttori della fotografia al mondo. Una volta gli ho anche servito la cena. Mi sono sentito così piccolo di fronte a un mostro sacro.
Beh, nessuno è perfetto.
Beh, grazie.
Ma no, è il finale di A qualcuno piace caldo, di Billy Wilder, una delle mie battute preferite.
Certo che pronunciandole mi viene in mente che queste battute davvero sono entrate nell'immaginario collettivo, come i sogni son desideri. Desideri.
Luigi? Luigi?
Francesca. Sì, può fare!
Gli ingredienti del cinema in quest'ultima puntata hanno completamente perso la testa.
Momento remake, inesperti che si cementano in scene da film, ma per l'ultima volta, perché è l'ultima puntata, speriamo ci sia un sequel così divento una star.
Frankenstein o Frankenstein Junior, regia di Mel Brooks, 1974. Morto da 3 anni, buon Dio! Morto da 2 anni, morto da 6 mesi, morto di giornata.
Ah! Ah! La testa ho perso, la testa e il cuore.
Ah, Igor!
Frederick!
Oh, ma come sei arrivato qui?
Sono sceso col montavivande. Ho sentito una stranissima musica da sopra in cucina e così l'ho seguita fino a qua. Ho fatto il colpo gobbo.
Ci doveva essere qualcun altro qua giù, allora.
Già, sembrerebbe che lei abbia ragione. E là c'è l'unica porta.
Aspetti, padrone! Potrebbe essere pericoloso. Oh. Vada avanti lei.
Così è qui. È qui che mio nonno lavorava. In effetti è schifoso e cade a pezzi.
Beh, non so, riverniciato, con qualche fiore e un paio di cuscini vivaci.
Beh, sembra che il nostro misterioso violinista sia scomparso.
Parso.
C'è una luce che filtra da dietro quella porta. Seguitemi.
Ma in Doctor, guardi.
Bene, questo spiega la musica.
È ancora caldo.
Ma chi è che suonava questo?
Non lo so. Ma chiunque fosse ha appena finito di fumare il suo sigaro. Quali strane cose accadono? Che posto è questo?
La camera della musica?
Ma qui non c'è altro che solo libri e documenti.
Libri e documenti? Ma certo, è la biblioteca privata di mio nonno. Lo sento, guardate! Guardate questo. Come lo feci, di Victor Frankenstein. Finché dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò. Una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice. Cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo. Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più. Io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata. Si può fare!
Momento interviste! Quattro chiacchiere con professionisti del mondo del cinematografo! Avvertenza! Le interviste sono registrate tramite videochiamata. Il suono può subire distorsioni. E la colpa non è nostra, ma dell'internet!
Oggi abbiamo come ospite della nostra nuova intervista Riccardo Milanesi. Ciao Riccardo, benvenuto.
Grazie.
È docente e consulente di Transmedia Storytelling alla Scuola Holden, professore di Transmedia Studies all'Università La Sapienza di Roma. Sei diventato anche direttore dell'Holden AI Story Lab di Torino, la Scuola Holden, e fai eventi di formazione dedicati all'intelligenza artificiale. Però io e Riccardo ci siamo conosciuti tempi addietro nel mondo delle webserie, quindi in questo podcast legato al cinema Riccardo serviva perché narra il come fare cinema in maniera transmediale dal tempo che fu, vero Riccardo?
Da 20 ere geologiche fa, quando era solo Facebook come social network e non era invaso dai boomer, ma sembrava una cosa nuova, dove non si litigava sui social network, cioè erano proprio un mondo che non esiste più.
Diciamo. Un mondo bellissimo, agli albori di tutto,
sì, sì,
dove
si sperimenta. Tutti più bravi.
È vero, era tutto più bello. E in questi anni, oltre a fare interazione, narrazione transmediale, abbiamo visto anche un Christmas Carol super interattivo pensato solo per lo smartphone. Siamo arrivati all'intelligenza artificiale e a te che sei stato anche inserito nei 500 italiani da The Italian Tech per l'intelligenza artificiale, giusto? Di recente, tra l'altro.
Sì,
complimenti. Complimenti. Grazie. Riccardo. E poi la cosa per cui dovevi essere inserito in questo podcast è che insieme a Filippo Losito hai scritto, aiutandoti con l'intelligenza artificiale, il primo cortometraggio che è interamente fatto con l'intelligenza artificiale e che possiamo vedere su RaiPlay, che si intitola Cassandra, sì. Corretto?
Cassandra.
Sì, io ho visto stamattina questi 12 minuti ed è da qui che voglio partire, perché il podcast è sul cinema. Noi non siamo esperti di cinema, noi che ti intervistiamo, però più volte ci siamo trovati a parlare di grandi film e di due soci che ci seguiranno fanno esperimenti con l'intelligenza artificiale facendo riscrivere grandi film da ChatGPT, però ci siamo chiesti tante volte come sta impattando sulla settima arte questa corsa all'intelligenza artificiale.
Beh, c'è già, ovviamente, c'è già. È già dentro, siamo già totalmente immersi, anche se a volte non ce ne accorgiamo, diciamo, lato spettatore non ce ne accorgiamo ancora, e magari non ce ne accorgeremo mai, nel senso che come non ci accorgiamo, come non ci siamo accorti fino adesso, come dire, non ci siamo resi conto dell'evoluzione degli effetti speciali digitali, nel senso che da spettatori semplicemente abbiamo visto i film, punto e basta, ce li siamo goduti indipendentemente dalla tecnologia che ci sta dietro. Così è quello che sta succedendo anche con l'intelligenza artificiale, quindi già ci sono l'intelligenza artificiale che analizzano le sceneggiature, nel bene e nel male questa cosa, potremmo parlarne a lungo, Netflix o altri colossi dello streaming ovviamente, e non solo, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per analisi delle sceneggiature. Viene utilizzato ovviamente già per produzione e post-produzione, quindi già per gli effetti speciali, per il marketing, per la distribuzione dei film, per capire il sentiment del pubblico rispetto ai film. Sarà utilizzato sempre di più per esperienze interattive, quindi film che si modelleranno rispetto ai nostri interessi, alle nostre esigenze, ai nostri voleri. E questo, secondo me, potrebbe avere una deriva decisamente negativa, pur essendo io ovviamente un fan dell'interazione, perché ovviamente lavorando nel campo del transmediale, l'interattività e l'interazione col pubblico è fondamentale, no? per quel tipo di narrazione. Però un conto è un'interazione attiva che stimola anche la curiosità, la voglia di raccontare del pubblico dentro una storia più grande di loro. Altra cosa invece è una storia che si modella completamente rispetto alle esigenze di un pubblico e può avere dei risvolti negativi dal mio punto di vista, nel senso che io voglio essere stimolato in modo diverso. Già io quando guardo una serie o un film in streaming e alla fine mi dicono «visto che ti è piaciuto questa, guardati quest'altra», mi innervosisco un po', cioè quello che vorrei è, visto che ti è piaciuta questa, te ne proponiamo un'altra che non c'entra niente, così almeno scopri qualcosa di nuovo. Io farei questa opzione, diciamo, nello streaming, che è molto più interessante, l'anti-algoritmo, diciamo, potrebbe funzionare di più. E quindi, insomma, state capendo che io lavoro con l'intelligenza artificiale, ma non mi iscrivo né tra i catastrofisti, mm-hmm. né tra gli entusiasti. Ma ho sempre fatto così, cioè per tutte le tecnologie, quando appunto sono arrivati i social network, ho sperimentato subito su Facebook senza dire «oh, che bello Facebook, ci migliorerà la vita», ma senza neanche dire «Facebook distruggerà il mondo». Arriva una cosa nuova, mettiamoci le mani dentro, giochiamoci, un po' come i Lego, prendiamo i mattoncini, proviamo a costruire qualcosa e vediamo cosa funziona e cosa non funziona. E questo dovrebbe, insomma, è quello che dovrebbero fare un po' tutti, insomma, rispetto anche all'intelligenza artificiale. Certo è che appunto esiste già, dobbiamo conoscerla, dobbiamo cercare di conoscere soprattutto chi poi se ne occupa, chi è del settore, chi fa o farà cinema, deve assolutamente conoscerla per capire ovviamente le possibilità, ma anche i rischi. Però esiste, c'è già.
Sì, c'è già, ma infatti c'è in tante occasioni parli dell'homo immaginis. E passi sempre quel concetto che a me fa riflettere molto, dove presenti l'intelligenza artificiale come uno strumento che può essere utile a sperimentare, a mettere e a creare ciò che tu immagini in maniera più rapida. Ma dall'altra parte ci sentiamo dire costantemente, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, piuttosto che anche il montaggio, anche legato al doppiaggio stesso, verrete sostituiti. Secondo te si andrà verso quella visione, quindi togliamo un po' di persone e usiamo l'intelligenza artificiale che lo fa prima, oppure avremo effettivamente l'applicazione del doppiatore, dell'attore, del montatore che lo sanno fare e dovranno adattare un pochino il loro modo di farlo usando questo strumento, ma non verranno sostituiti?
Il discorso è complesso e anche un po', ovviamente, un po' scivoloso, no? Perché poi è anche un po' il discorso del momento e lo sarà anche per i prossimi anni. Come dire, è un discorso politico, senso che comprende tanto altro. Però, e poi io mi occupo soprattutto ovviamente della parte di scrittura, progettazione, però soprattutto scrittura. Da quel lato sicuramente l'idea, il concetto che anche come Holden AI Story Lab stiamo portando avanti è proprio quello di potenziare l'immaginazione delle persone, perché quella ce l'abbiamo solo noi. L'intelligenza artificiale non ce l'ha, ovviamente. L'intelligenza artificiale non ha un'idea di passato, perché non è mai nata come nasciamo noi, non ha un'idea di futuro, di destino, non ha le ferite che abbiamo noi, no. non piange, non ride, quindi non può immaginare qualcosa che non esiste, qualcosa di nuovo. L'intelligenza artificiale è un po' come Victor Frankenstein, no? che prendeva pezzi di cadaveri per costruire poi un uomo, che poi in realtà è diventato un mostro. Insomma, non sempre crea mostri l'intelligenza artificiale, ma crea cose apparentemente nuove, però utilizzando sempre elementi già esistenti, contenuti che già esistono, che ha mangiato nel corso degli anni, li riprende e crea qualcosa di che apparentemente nuovo. È chiaro che non puoi immaginare qualcosa che non c'è, e questo possiamo farlo noi. una storia che non esiste, un pittore che dipinge un paesaggio che non c'è, che non si è mai visto. Può farlo solo quel pittore lì, non può farlo un'intelligenza artificiale. Questo è fondamentale, capirlo, esserne consapevoli e quindi anche poi nelle scuole, ma dalle elementari in poi, insegnare davvero alle persone che loro hanno l'immaginazione e ce l'hanno solo loro. Quindi questo è già, come dire, un'idea e una riflessione che ci dice non saremo tutti a casa a non far niente, perché serviamo ancora noi. L'umano sarà per certi versi sempre più importante e fondamentale. Certo, ci sono lavori più tecnici, ovviamente, che subiranno conseguenze a volte anche che potrebbero essere pesanti. Sì, no, vediamo cosa succede. Sicuramente bisogna puntare alla complementarietà, no? Anziché la sostituzione delle persone, anche nei lavori tecnici, all'evoluzione dei ruoli, cioè evolveranno. Quando è arrivato Jurassic Park e ha cambiato tutto nel mondo degli effetti speciali digitali, non è che tutti sono rimasti a casa, dei ruoli sono evoluti, qualcuno è rimasto dentro, qualcuno è rimasto certo un po' più indietro, si sono inventati nuovi lavori, nuovi ruoli, e c'è stata appunto la complementarietà. Non c'era poi solo il computer, cioè c'era sempre anche l'uomo, certo. Ovviamente. Quindi anche quello è da valutare. È chiaro che ci saranno dei cambiamenti incredibili e sempre quindi il mondo della scuola dovrà sempre di più formare persone che entreranno in un mondo del lavoro diverso.
E a proposito di opportunità, dato che con il cortometraggio avete messo in pratica l'intelligenza artificiale a 360 gradi, quindi dalla scrittura alla creazione anche del logo stesso del cortometraggio, ogni aspetto è stato creato con il supporto, perché comunque dietro c'è un team, c'è regia, ci siete voi sceneggiatori, c'è chi ha dato in pasto i prompt all'intelligenza artificiale, quindi c'è un team. Quali sono state le opportunità che avete effettivamente notato? Detto, ok, questa è una figata, fighissimo, non ce lo saremmo mai aspettato, e invece altre che erano difficoltose da fare con l'intelligenza artificiale.
Allora, partiamo subito dall'atto scrittura. L'atto scrittura, cos'è difficoltoso? Che diciamo che c'ha GPT, Google Gemini e tutto quel mondo lì, e anche i nuovi tool che dicono vi scrivono delle sceneggiature meravigliose.
Non è così.
Non scrivono ancora sceneggiature meravigliose, diciamo. È banale, c'ha GPT è ridondante spesso in quello che scrive. Provate a scrivere un racconto con ChatGPT, inizia sempre nel cuore pulsante di queste immagini agghiaccianti, e poi continuate a dirle no, non fare così. E la cosa interessante è che poi è il dialogo, no? con ChatGPT. Ed è molto interessante che per far capire, per costruire un buon prompt, servono anche le parole giuste. Appunto, la difficoltà è, ovviamente dopo, non prima, dopo aver scritto la sceneggiatura, l'abbiamo fatta scrivere anche a ChatGPT. Ok, no. La risposta è stata no. Ci siamo tenuti la nostra. Però, invece, in fase di scrittura, la cosa figa è stata iniziare a scrivere la sceneggiatura, scrivere insomma, le varie schede dei personaggi, inventarci i personaggi, e poi darli in pasto, appunto, a ChatGPT e costruire il chatbot della protagonista, Agatha, che è la studentessa che interroga Cassandra. E quindi io, autore, parlavo col mio personaggio. E le chiedevo, ciao Agatha, a che ora ti svegli al mattino? Come arrivi alla Holden? Qual è il tuo animale preferito? Quali sono i tuoi film preferiti? E mi rispondeva. Quindi ho creato una sorta di backstory parlando con la mia protagonista. Ovviamente l'avevo già in gran parte costruita, però c'erano degli elementi in più che ho fatto creare da lei. Gli elementi di dialogo anche tra Cassandra e Agatha sono elementi appunto creati da quei dialoghi tra me, autore, e il chatbot di Agatha. E questa è una cosa nuova, no? Cioè l'autore che parla col suo personaggio lo puoi fare poi con un romanzo, lo puoi fare con qualsiasi elemento narrativo, ed è molto interessante. Lato invece realizzazione video, noi abbiamo girato con la regista Demetra Birtone, laureata alla Scuola Holden, abbiamo girato appunto le scene dal vivo con degli attori, e poi abbiamo dato in pasto a intelligenza artificiale Kyber, insomma, e altre, Runway, intelligenza artificiale che appunto poi realizzano e generano video, le immagini che abbiamo girato. E anche quello è stato molto interessante, molto difficile anche all'inizio, devo dire, perché poi l'intelligenza artificiale ti genera diversi video, ovviamente, da un'unica scena, e sono tutti diversi. Cioè, a volte si fissa sulla prima immagine, quindi ti ricrea quella, a volte prende uno dei personaggi che è nella scena e si concentra su quello, e quindi gli altri li modella su di lui. Cioè, a un certo punto la nostra protagonista era un uomo, che non era più una donna. Cioè, si creavano cose stranissime. Ed è anche una cosa un po' tenera, nel senso che vedi questa intelligenza artificiale che vorrebbe darti quello che vuoi tu, e quindi continua a farti uscire cose come dire, caro umano, va bene, cioè, ti sto venendo incontro, è questa? No, non va bene, allora è questa? No, non va bene. Quindi si crea questo rapporto davvero anche un po', insomma, di tenerezza tra noi umani e l'intelligenza artificiale. Poi ti incazzi anche, dici, no, come? Non fare così, dai, l'uomo no. Però vabbè, insomma, poi si fa pace. E quindi questo è stato però interessante vedere anche questa cosa, no? Questo davvero continuo dialogo, ed è fondamentale, cioè il dialogo con l'intelligenza artificiale, il processo che c'è sempre tra umano e artificiale per arrivare poi a un contenuto. Prima dicevo, velocizza il tempo. Sì, sì e no, nel senso che ci vuole comunque tempo per creare qualcosa di significativo con l'intelligenza artificiale, perché bisogna conoscerla, bisogna sapere come parlarle, riconoscere le risposte che dà e quindi interagire. Quel processo e quel dialogo in questo momento davvero è molto interessante, da guardare, no? Da capire, da comprendere. Nelle scuole sarà, perché poi appunto io tengo anche corsi a docenti delle scuole, anche delle scuole superiori, perché effettivamente stanno dicendo, oddio, cosa facciamo? Non la facciamo usare? Obblighiamo i nostri studenti a non utilizzare? È possibile, no? È chiaro, perché loro tornano a casa e i compiti li fanno con quella.
Certo.
Quindi deve essere rivoluzionata anche l'educazione, e non è più fammi questa ricerca e poi io te la valuto, perché è chiaro che la faranno con ChatGPT, ma mostrami il processo, il dialogo tra te e ChatGPT per avermi portato poi questa, che ha prodotto poi questa ricerca. Io devo valutare anche quello, perché comunque ti abitua anche il tuo spirito critico, perché ChatGPT sbaglia spesso,
certo,
e quindi devi capire dove sbaglia, allena anche il tuo spirito creativo. Però capite che davvero, insomma, siamo dentro a una rivoluzione neanche troppo piccola, no? Che tocca un po' tutti i campi della nostra vita.
Io mi sa che devo chiudere l'intervista, ma io andrei avanti come sempre, sono troppo logorroica. Ti avevo già avvisato che rischiava di essere un sequestro di persona. Grazie mille ancora, Riccardo.
Grazie a voi.
A presto.
Certo, vai. Benissimo. A presto.
E ringrazio ancora Riccardo per questa intervista fighissima. Seguitelo online, soprattutto su LinkedIn, dove pubblica costantemente contenuti sullo storytelling transmediale e sull'intelligenza artificiale. E guardate Cassandra su RaiPlay. Un consiglio, arrivate fino alla fine e scansionate il QR code per vivere quella transmedialità che è tipica dei progetti di Riccardo Milanesi. E con questo si chiude il nostro percorso di interviste sul cinema. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere, così forse convinciamo Arpolab a fare altre puntate. Ma basta ciance, che sennò mi scende la lacrimuccia, e passiamo la parola ai nostri inesperti che si dilettano con l'intelligenza artificiale. Pietro? Nicolò? Tocca a voi, fateci sognare.
Ok, uno, due, tre.
Insieme.
Ok.
Al quattro. Uno,
due, tre, quattro.
Drugova, Disneyland.
Funzionante, eh?
Ma secondo me sì, potrebbe funzionare.
Però potremmo fare tipo Drugo.
Potresti tu fare la base e io fare l'acuto, tipo fare... No, puoi fare Drugova. E io Drugova, Disneyland.
Ok. Andiamo, okay. Uno,
due.
Al mio 4, eh? Uno, due,
tre.
Nick, insieme.
Ok.
Mi raccomando, è matematica.
Sono dislessico e disgalculico.
Un, due, tre, quattro.
Drugova, Disneyland.
Maestro. Maestro.
Poteva funzionare.
Bellissimo. Mi sono commosso. Mi è scesa una lacrima.
Devo dire, guarda, approfitto dell'occasione che... Come sai, insomma, nessuno ci sta ascoltando al momento, sono tutti quanti lì fuori. Beh, approfitto dell'occasione per dirti che il tuo remake di Frankenstein Junior mi è piaciuto. Non me l'aspettavo, sinceramente non me l'aspettavo. Cioè, so che ogni tanto quando vuoi
Pietro,
qualcosa riesci a fare.
Io lo so che nella tua piccola, nella più piccola parte del tuo minuscolo cuore di pietra, In realtà tu mi stimi. Pietro, e anzi, ti dirò di più.
Ti dirò di più.
Per me è molto difficile ogni volta litigare con te in questo podcast. Io non so perché Marta ha dovuto creare questi due personaggi in cui uno litiga l'altro.
Io sono così amabile.
Ma tu sei amabilissimo. Guarda, veramente, sei nella lista dei miei migliori amici. Sappilo. E questo te lo sto dicendo con il cuore.
Adesso mi dovrei preoccupare.
Sì, esatto. Ti do il fazzoletto per asciugarti le lacrime improvvisamente.
No.
Ragazzi, comunque è faticoso. È faticoso ogni volta.
Ma poi dico, devi sempre trovare qui una
Ma sì, una sei nuova. Sempre lì a tentare di trovare idee nuove.
E poi ti devi barcamenare tra gli altri che si cadono un po' dei
infatti,
fenomeni.
Infatti, io non so te, ma io ho l'ansia da prestazione con Francesca. Cioè, ogni volta che arrivo lì con un'idea nuova...
E poi
non capisco.
Ne vogliamo parlare di Marta? Incredibile, non lo so. Però sta sempre lì a battere sul tempo. Mi raccomando, ragazzi, il tempo. Giocate sul tempo, non l'interpretazione.
Mamma
è il tempo.
Cioè, ti giuro,
sono
il
le
latte
pause.
Alle ginocchia.
Voi non le fate mai
ma
le pause.
Falli parlare. Vabbè, ragazzi.
Poi è brava, è chiaro, però è un po' troppo dittatoriale.
Sono d'accordo.
Ragazzi, sto registrando.
Come?
Ma no, non sta registrando. Aspetta, guarda un attimo da Audacity, guarda un attimo. Okay. Pietro, perché è rosso?
Spiro,
quel...
Sta registrando, Nick. Nick, sta registrando.
Marta,
ma non prendere l'hard disk,
metti giù, Marta, ma che cazzo fai? Inseguila, vai! Non ci manderai in onda, vero?
Avete ascoltato? Hai detto cinema? Il podcast dei cinesperti, un podcast di Harpolab in collaborazione con Samba Radio, realizzato durante il laboratorio Radio Days, il cinema in un podcast.
La rubrica Gli ingredienti del cinema è scritta e condotta da Francesca Frisanco e Luigi Giuliani.
Nicolò Pedelini e Pietro Segreto hanno dialogato con ChatGPT e non solo per stravolgere il cinema nella rubrica Drugo va a Disneyland.
Le interviste ai professionisti del cinema sono curate da Chiara Bressa.
La sigla iniziale è stata creata da Pietro Segreto grazie alle voci registrate durante l'inaugurazione di Harpolab il 27 gennaio 2024.
Il montaggio e il coordinamento del progetto sono a cura di Marta Marchi.
Potete ascoltare Hai detto cinema, il podcast dei cinesperti, sul sito www.sambaradio.it su Spotify. Seguite le attività di Harpolab sui vari canali Facebook, Instagram, Telegram e passate a trovarci per un film.
Si ringrazia la signora Maria per l'amichevole partecipazione.
Ma come sei questa qui?